i gemiti e i doni dello Spirito. La lettera ai Romani di San Paolo, al capitolo 8, versetto 26, dice così: lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, perché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. Dio ascolta i gemiti dello Spirito, i desideri dello Spirito. Lo Spirito conosce le nostre vere necessità, quelle vere, cioè quelle di Dio, quelle eterne. E lo Spirito Santo che è in noi è una preghiera incessante al Padre, è un desiderio continuo che noi diventiamo figli per Dio, che noi veniamo trasformati in Dio stesso, che noi veniamo divinizzati, che noi veniamo divinizzati. Questo è il desiderio più forte, il desiderio costante dello Spirito Santo. Ora questo desiderio dello Spirito noi non lo comprendiamo sempre, perché siamo spesso immersi nelle realtà di questo mondo, abbiamo a che fare col nostro io, col nostro corpo, con la nostra anima, abbiamo a che fare con le cose esteriori, con le altre persone, e quindi questo desiderio grande, ultimo, dello Spirito viene o offuscato o nascosto tante volte dalle cose immediate che ci troviamo davanti. Per cui il desiderio dello Spirito nel nostro cuore rimane un gemito, rimane un qualcosa di non chiaro, di non espresso. Ogni uomo in fondo non diventa uomo del tutto finché non è divinizzato. E quindi in ogni uomo c'è questo desiderio dello Spirito, ma non ogni uomo lo conosce, non ogni uomo lo comprende e purtroppo non ogni uomo lo condivide a livello razionale, a livello dell'intelligenza. E allora il desiderio dello Spirito nel cuore dell'uomo, nel nostro cuore, rimane spesso un gemito inesprimibile. Non sappiamo come dirlo, perché non abbiamo nemmeno noi chiaro. Non sappiamo come farlo, perché non ci è evidente. Però lo Spirito continua a intercedere con insistenza per noi, a nostro favore. È spirito di amore che desidera svilupparsi, desidera essere manifestato dalla nostra vita. È lo Spirito di Dio che desidera trovare spazio nel nostro corpo, nella nostra anima, in modo che la nostra anima e il nostro corpo siano partecipi di Dio, parte di Dio, prolungamento dell'amore divino. Noi talvolta riusciamo a seguire o a comprendere questi gemiti inesprimibili e allora diventano preghiera nel nostro cuore. Altre volte non riusciamo a renderli coscienti a livello dell'intelligenza o della memoria, questi gemiti inesprimibili. E allora rimaniamo come in un atteggiamento, perlomeno, di fiducia, atteggiamento di abbandono di fronte al Padre, di fiducia, sapendo che le nostre vere necessità hanno voce presso il cuore di Dio, la voce dello Spirito. Le nostre vere necessità più profonde non restano insoddisfatte, perché c'è lo Spirito che intercede per noi secondo queste vere necessità, secondo i desideri di Dio. Perciò in ogni situazione nel nostro cuore può nascere e svilupparsi un atteggiamento di abbandono. Non so che cosa chiedere, non so come orientarmi. Magari viene da piangere o da essere tristi o da essere confusi, ma lo Spirito sa e Lui intercede e Dio farà. In questo modo il nostro cuore lascia pieno spazio, libertà piena allo Spirito di intercedere secondo i desideri di Dio. E allora cosa succede? Succede sempre quello che dice San Paolo, che tutto concorre al bene per coloro che amano Dio, tutto. Tutto quel che capita, tutte le cose concorrono al bene. Perché? Perché c'è lo Spirito che intercede. Anche quando a noi sembra che una cosa ci vada male, che un affare, una vicenda sia brutta di male per noi, anche quella può tornare a nostro bene quando lasciamo libertà allo Spirito Santo di intercedere secondo i desideri di Dio. E allora la nostra unione allo Spirito Santo è questo atteggiamento di fede, di fiducia piena, di abbandono al Padre. E così diventa lo Spirito stesso la nostra più vera preghiera. La nostra più vera preghiera. A noi preme pregare e chiedere anche a Dio tante cose. Ma qualche volta ci viene il dubbio, ma questo che chiedo è proprio secondo la sua volontà? Ma queste cose che chiedo saranno proprio un vero bene per me, o c'è un bene che io non vedo e che può venirmi attraverso altre cose? Lo Spirito Santo è la nostra preghiera più vera. Quindi direi che non ci dobbiamo preoccupare di cosa dire nella preghiera, di che cosa fare nella preghiera. Lasciamo fare allo Spirito. Allora sarà nostra preghiera vera lasciarci riempire di Spirito Santo, perché Lui sia la nostra preghiera. È per quello che noi possiamo trascorrere tranquillamente un'ora d'adorazione senza dir nulla, senza chieder niente al Signore, star lì in spirito di fiducia, di amore, di obbedienza, di abbandono, stare nello Spirito Santo. E lo Spirito Santo fa Lui la sua preghiera per noi, e per la Chiesa, e per il mondo, e per le persone che vogliono che preghiamo per loro. Non occorre che ci riempiamo la testa di problemi, di nomi, di situazioni, e che durante la preghiera noi lavoriamo di intelligenza o di memoria per ricordare tutte queste cose. Rischia in questo modo la preghiera di non essere più preghiera, rischia di essere soltanto enciclopedia di parenti, album di famiglia o documentario di situazioni, e così il nostro cuore rimane lontano da Dio. La nostra preghiera più vera è questa: restiamo in uno Spirito Santo, uno spirito di amore al Padre, di amore a Gesù. Restiamo in questo spirito di fiducia e di abbandono. Questa è la preghiera più vera. Così Dio può riempire il nostro cuore, trasforma la nostra vita. La nostra vita diventa roba sua, non roba del mondo. Non dico che non si possa anche ricordare qualche nome, si può. Può essere preghiera anche questa. Ma non tutta la nostra preghiera deve essere occupata dagli uomini, altrimenti la nostra vita quando si lascia occupare da Dio? È lo Spirito Santo la nostra preghiera, quindi lasciamo dire a Lui, lasciamo fare a Lui. Da parte nostra cerchiamo di rimanere occupati di Spirito Santo, mossi da Spirito Santo. Oltre a pregare in noi, lo Spirito ci riempie anche di doni. Di doni. I doni li distinguiamo un po' dai frutti. Il frutto, come abbiamo visto l'altra volta, il frutto è il segno della presenza. Se lo Spirito è presente, tu diventi così e così. Se lo Spirito è dentro la tua vita, tu diventi gioioso, capace di amare, paziente, capace di condivisione e di comunione, diventi buono, benevolente, diventi mite, eccetera, sai dominarti. Se non c'è lo Spirito, queste cose non ci sono più. Se non c'è lo Spirito Santo nel tuo cuore, non c'è più la pazienza, non c'è più la gioia. Questo è il frutto dello Spirito. Lo Spirito, oltre a produrre i frutti, ci dà, regala dei doni. Doni. Che differenza c'è tra doni e frutti? I doni possono anche rimanere se non c'è più lo Spirito. Quindi il fatto che uno abbia un dono dello Spirito non è garanzia che lui ha lo Spirito Santo. Se uno ha i frutti dello Spirito, allora sì, è garanzia che c'è lo Spirito Santo. Ma se uno ha il dono, doni donati dallo Spirito di Dio, non è garanzia che ci sia anche lo Spirito Santo. Io elenco i doni in tre categorie, che li chiamerei così: doni, carismi, ministeri. Non so se è giusta la mia divisione, ma comunque per noi oggi almeno ci intendiamo in questo modo. Doni, carismi, ministeri. Tra i doni, adesso cancello un po' quello che vi ho detto, metto i sette doni, che sono una via di mezzo tra il frutto e gli altri doni, carismi e ministeri, che anche i carismi e ministeri sono doni dello Spirito, no? I sette doni dello Spirito Santo sono anch'essi segno della presenza dello Spirito. Non sono cose esteriori a noi, sono doni interiori. Se c'è Spirito Santo, c'è in noi sapienza e scienza e intelletto e consiglio e fortezza, pietà e timor di Dio. Questi sette doni dello Spirito Santo ci sono solo se c'è lo Spirito Santo. Ma forse può esserci anche lo Spirito Santo se non ci sono tutti e sette. Mentre non c'è Spirito Santo se non ci sono tutti i frutti. Doni interiori che toccano la nostra vita, la trasformano e ci mettono in un rapporto nuovo, diverso con Dio, ci mettono in un rapporto nuovo con le cose e con gli uomini. Il dono della sapienza è il dono di, si può dire così, avere il sapore di Dio. La nostra vita acquista il sapore di Dio. Sapienza viene dalla parola latina sapere, che vuol dire avere sapore. Quindi la nostra vita, compresi i pensieri, i modi di dire, i modi di fare, hanno, tutti contengono amore, l'essenza di Dio. La scienza è il dono che ci fa comprendere il significato delle cose, ma il significato eterno delle cose, dei fatti e della vita. L'intelletto è la capacità di ragionare tenendo conto dell'amore e della fedeltà di Dio. Tante volte noi ragioniamo, ragioniamo come se Dio non ci fosse. Il dono dell'intelletto è il dono di aver sempre come base di partenza nei nostri ragionamenti la presenza e la fedeltà e la misericordia di Dio. Il dono del consiglio è il dono, la capacità di saper dare anche ad altri luce, luce sulla vera vita, sulle realtà più profonde. Il dono della fortezza è quello di saper restare in piedi in mezzo alle difficoltà, di non diventare bandiera, restare fedeli al Signore, testimoni di Gesù, anche in mezzo a contrarietà e a contrattempi. Il dono della pietà è il dono di instaurare con Dio un rapporto filiale, non un rapporto da schiavi, ma un rapporto filiale. E il dono del timore di Dio è il dono di aver sempre presente in tutta la scelta e decisioni la volontà di Dio, un amore grande che cerca di fare la sua volontà, vincendo il timore degli uomini, vincendo la paura di quel che dicono gli altri, che è qualcosa di molto diffuso nel nostro cuore, più di quel che pensiamo. Gli altri influiscono tantissimo su di noi senza accorgerci. È il dono del timore di Dio è di lasciare che sia solo Dio che influisce sul nostro cuore. Questi sette doni, se ci sono questi doni, sono un po' come il frutto, c'è lo Spirito Santo. E questi doni sono da coltivare e da lasciarli crescere. Lo Spirito Santo può esserci in noi anche se non ci sono proprio in modo perfetto questi doni, però noi li possiamo lasciare esercitarli o non esercitarli. Se li esercitiamo crescono, se non li esercitiamo calano, restiamo senza e restiamo senza Spirito Santo. Tra i doni dello Spirito Santo ci sono però anche, come dice San Paolo più volte, anche gli altri apostoli, ci sono i carismi. Carismi sono anche doni, grazie di Dio, ma sono doni esteriori, esterni, cioè che si manifestano all'esterno. Anche gli altri si manifestano all'esterno, ma questi in un modo diverso. E li possiamo, e sono elencati da San Paolo come il dono di parlare in lingue, il dono delle guarigioni, il dono di far miracoli, il carisma di una fede che trasporta le montagne, il carisma della profezia, anche nel senso di saper intravedere i disegni di Dio a breve scadenza, per il tempo, nel tempo, non solo la profezia riguardante l'eternità. Il dono di saper parlare, di saper spiegare i misteri di Dio. Poi altri doni, per esempio la capacità di stare coi malati, è un grande carisma. La capacità di stare coi bambini e di essere per loro un segno di Dio, è un grande carisma, come lo vediamo per esempio nella vita di San Giovanni Bosco o di tante altre persone. L'attenzione agli emarginati è un carisma anche questo, dono dello Spirito. Capacità liturgiche, capacità pastorali, sono tutti doni, carismi, dati dallo Spirito di Dio perché si edifichi il corpo di Cristo, perché si edifichi la Chiesa, cioè perché tutti gli uomini, scoprendo l'amore di Dio in queste dimensioni, possano riunirsi attorno a Gesù, riunirsi nell'unica famiglia che è la Chiesa e crescere insieme e giungere così a conoscere il Signore e a ricevere Spirito Santo. Sono doni dati per questo, per l'edificazione della Chiesa. Sono doni quindi che vanno esercitati nell'unità con gli altri cristiani, nell'unità della Chiesa. Per cui questi doni vengono, a un certo punto, quando si scopre che ci sono, vengono anche organizzati nella comunità. Tu così, tu dedicati al catechismo, tu dedicati agli ammalati, tu dedicati agli emarginati, tu dedicati alla preghiera, tu dedicati a seconda del dono. I doni sono suscitati dallo Spirito, ma poi vengono organizzati nella Chiesa, coordinati. Può capitare, e capita, che qualcuno di questi doni, soprattutto quelli che sembrano più vistosi, qualcuno se ne approfitta e li adopera per ambizione, per crescere nell'ambizione, nell'orgoglio, addirittura qualcuno per l'interesse, per guadagnarci i soldi, vede che diventa fonte di guadagno, come aveva avuto la tentazione Simon Mago, già al tempo degli Apostoli. E ancora adesso succede così, soprattutto per i doni più, come si può dire, che potrebbero sembrare strani. Immaginate il caso che uno abbia il dono di far miracoli, o il dono delle guarigioni. No? Questo qui, se se ne sta ben ubbidiente nella Chiesa, è capace di ubbidire anche fino al punto da non adoperare questo dono, allora questo dono può servire per l'edificazione della Chiesa. Se invece uno lo adopera perché gli piace, perché così tanta gente va a trovarlo, perché così viene un po' esaltato, messo in mostra, si fa un nome, o addirittura riesce a farsi uno studio di guarigione, o una di qualsiasi tipo possa essere, allora questo dono dato da Dio, questo carisma, non è più nelle mani di Dio, è passato alle mani del maligno. Rimane quel dono, probabilmente rimane, ma passa ad altre mani, non è più per la costruzione del regno di Dio, per l'edificazione della Chiesa, passa ad altre mani. E così vediamo anche gente che riesce bene a parlare, grandi predicatori, che a un certo punto si staccano dalla Chiesa perché non hanno adoperato il loro carisma per l'edificazione, nell'ubbidienza, nell'unità. Uno passa al partito, l'altro passa al sindacato, l'altro passa a far da sé per conto suo, a formarsi una chiesuola per conto proprio. Quel dono, da dono di Dio, è diventato scandalo, è diventato divisione, rovina, ferita nel corpo di Cristo. I ministeri è un altro tipo di doni dello Spirito, diverso ancora. I ministeri sono dei servizi, già la parola ministero, ministro vuol dire servo, no? Sono dei servizi che vengono dati, affidati ad una persona in maniera stabile. Tu fai sempre questo servizio adesso, da qui in avanti, vieni ordinato, consacrato, ordinato da parola giusta, perché tu compia per tutta la tua vita questo servizio sempre nell'unità della Chiesa. Per questo ogni ministero fa professione di obbedienza, perché deve servire per l'unità della Chiesa. Sono servizi stabili e questa stabilità è fondata sulla fedeltà di Dio, per cui è chiaro che anche chi riceve un servizio stabile, un ministero, è impegnato anzitutto spiritualmente a rimanere unito al Signore. Il vescovo dice, quando ordina a qualcuno, fa quello che insegni. Esercita tu per primo quello che predichi. Cioè l'impegno è un impegno spirituale, questo non viene mai tolto, perché altrimenti che cristiano è? Non è più cristiano. E questi doni vengono dati a cristiani riconosciuti tali da tutta la Chiesa, riconosciuti cristiani fermi, fermi nella fede e fermi nell'amore. A questi vengono dati ministeri. Sono doni dello Spirito Santo, ma che lo Spirito Santo li dà attraverso gli uomini, per imposizione delle mani, o per ordine o comunicazione o del vescovo. Non sono doni che vengono dati, come si può dire, quasi direttamente dallo Spirito Santo alla persona senza la mediazione di nessuno. No, questi sono doni che passano per le mani degli apostoli. E sono i servizi di guida, di essere pastori, sono i servizi di insegnamento, sono i servizi sacramentali, servizi diaconali, eccetera. Questi soprattutto. Questi servizi sono legati a quella persona. O se questa persona vive nello Spirito Santo, questi ministeri hanno un'efficacia al 100%, possiamo, o al 100 per 1, stando a quanto dice la parabola del seminatore. Se questa persona invece si lascia andare, bada solo al ministero e non bada più a rimanere nello Spirito Santo, allora questi ministeri avranno un'efficacia al 30 per 1, al 20 per 1, al 5 per 1. Avranno anche un'efficacia, i servizi sacramentali hanno efficacia sempre al 100% da parte di Dio. Ma siccome l'uomo ha occhi e orecchi, se gode della comunicazione dello Spirito Santo anche da parte di chi ha questo servizio, questo ministero, allora il dono che riceve è molto più grande. E allora voi notate qualche volta la differenza. Andare a confessarsi da uno è un po' diverso che andare a confessarsi da un altro. Andare a messa da uno, andate più volentieri che andare a messa da un altro, eccetera. Andare a ascoltare una conferenza da uno, ci andate più volentieri che ascoltare da un altro. Perché? Beh, un po' può darsi anche per questioni, simpatie soltanto umane, che non sarebbe da badarci, ma un po' anche per questo motivo, perché anche quelli che hanno ricevuto questi ministeri hanno un impegno forte di mantenersi nello Spirito Santo, altrimenti succede che il loro servizio non porta, non può portare tutto il frutto che potrebbe portare. E noi, che doni dobbiamo desiderare? Che carismi, che ministeri? Lasciamo fare allo Spirito Santo. Lui ci dà quel che vuole, quel che noi siamo capaci di portare. Un dono lo possiamo desiderare, chiedere, intercedere a tutti i costi. È quello della carità, direbbe San Paolo. questo sì, non possiamo farne a meno, perché in fondo sta a livello dei frutti. Se c'è questo dono, c'è lo Spirito Santo. Ora, chiedere il dono della carità equivale a chiedere lo Spirito Santo. Chiedere lo Spirito Santo equivale a ricevere anche insieme il dono, il carisma, il ministero della carità. Che questo è sia frutto, che dono, che carisma, che ministero. Un ministero che ce l'hanno tutti i battezzati. Come servizio viene dato a tutti i cristiani, in maniera stabile, fino alla morte. Anzi, San Paolo dice che resta anche dopo, l'unico che rimane nell'eternità. Amare Dio, amare gli uomini, amare in fondo, amare come Dio ama, amare con l'amore di Dio. Ecco, la carità, questa parola, credo che la si può tradurre così, amare con l'amore di Dio, con l'amore che Dio ha nel suo cuore. Non amare col nostro amore, troppo poco, troppo limitato, troppo condizionato. Amare con quel tipo di amore che c'è nel cuore di Dio, in quel modo lì. Quando amiamo in quel modo lì, che succede? Che Dio stesso dimora in noi. Verremo a Lui e porremo la nostra abitazione presso di Lui. Dio che abita in noi, quando amiamo come Lui ama. E in fondo questo è tutto lo scopo dell'opera della salvezza di Dio, che Dio possa abitare in noi. In abitazione, prima ho detto divinizzazione, noi che diventiamo un, no, non è giusta la parola, ma la dico lo stesso, noi che diventiamo un pezzo di Dio, è sbagliata la parola, no? Ma forse si capisce. Divinizzazione, inabitazione, che Dio e la nostra vita non si distinguono più. La nostra vita diventa solo, ma grazie che solo, luogo di dimora di Dio, paradiso, paradiso. La nostra vita, il nostro corpo, la nostra anima. Tempio dello Spirito Santo, dice San Paolo. In fondo la stessa cosa, che si può dire in tanti modi. Questo è lo scopo di tutta l'opera della salvezza. Dio vuole che noi diventiamo Suoi figli, cioè partecipi della Sua natura, della Sua vita. Per questo il gemito costante dello Spirito Santo, continua a gridare nei nostri cuori e nel cuore di tutta la Chiesa, di tutto il Tempio di Dio, dell'edificio spirituale, di tutto il popolo di Dio, lo Spirito continua a gridare: vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù. Questa è l'ultima parola della Scrittura, l'ultima parola, così termina la Sacra Scrittura, riferendo questo continuo gemito dello Spirito: vieni Signore Gesù. E ognuno dica: vieni. Lo Spirito e la Chiesa e ognuno dicono la stessa preghiera. Perché? Perché quando Gesù entra, prende possesso pieno di noi, pieno nel tempo e nello spazio e in tutto il nostro essere, quando avviene questo, la nostra vita è vita di Dio, siamo figli di Dio, siamo dentro la famiglia di Dio, siamo a posto. Solo allora siamo a posto. Non siamo a posto quando siamo bravi, abbiamo fatto tutto bene, abbiamo fatto il nostro dovere, no. Ma quando Gesù abita in noi, allora siamo a posto. E questo sarà alla fine. E questa è opera che la compie il Signore stesso, che Lui viene, ritorna. E lo Spirito chiama e intercede per questo. Vieni, Signore Gesù. Allora la nostra vita diventa tempio vero e vivo. Possiamo dire la nostra vita è in abitazione della Santissima Trinità, la nostra vita divinizzata. E allora, quando Egli è in noi, quando noi siamo divinizzati così, siamo sazi, siamo redenti, siamo salvati, siamo gloria di Dio, perché noi peccatori divinizzati siamo grande gloria di Dio, perché è opera sua, soltanto sua. Ecco, in questi giorni io sono convinto che, pur avendo detto tante cose riguardo allo Spirito Santo, non ho detto tutto. E poi sono convinto di un'altra cosa, che non è importante dire tante cose dello Spirito Santo, ma donarlo e accoglierlo, riceverlo. Ricordate la prima parola con cui abbiamo intitolato questi esercizi: ricevete Spirito Santo. Dio lo dona. Noi ci apriamo per accoglierlo, continuiamo a fare esercizi di accoglienza di Spirito Santo. E continuerete nei prossimi giorni, mesi, anni, finché il Signore vi concede, finché il Signore vi concede di poter dire vieni Signore Gesù. E un giorno smetteremo di dirlo. Lei prima di me, ma quindi più fortunata, può darsi che dopo a lei sia concesso di dire ancora vieni Signore Gesù nel cuore di Don Vigilio, corri, corri, vai, perché ce n'ha di bisogno. Ecco, e questo può darsi che il Signore glielo conceda di dire anche in paradiso. E allora io le chiedo di farlo. Bene, allora state tranquille, non ho detto tutto, non potete dire adesso so tutto dello Spirito Santo, no, forse l'1%. Il resto lo dice Lui quando viene, man mano che viene, che entra in noi, allora si rivela. Vorrei terminare con una immagine. C'è un'icona dello Spirito Santo, un'icona, cioè un'immagine dello Spirito Santo. E questa è Maria, la figura di Maria, la vita di Maria Santissima. Dicono gli orientali, è l'icona dello Spirito Santo, perché lei è piena di grazia. E guardate un po', strano, Maria non ha avuto nessun carisma, non ha avuto nessun ministero di quelli che possiamo desiderare noi. In lei però lo Spirito Santo ha trovato terreno buono. In lei ha trovato accoglienza. E allora lo Spirito Santo ha potuto fare in lei, nel modo più completo e più stabile, quello che lo Spirito Santo vuol fare anche in noi. In lei ha costruito un figlio di Dio. Prima lei come figlia di Dio, e poi ha costruito in lei il figlio di Dio anche corporalmente. Il suo corpo è diventato corpo del figlio di Dio. Il suo sangue è diventato sangue del figlio di Dio. Così al suo modo noi non possiamo, perché ormai non avviene, perché siamo peccatori. Però possiamo aprire il cuore e aprirlo sempre di più per accogliere sempre di più lo Spirito Santo, e Lui farà quello che Lui sa fare anche in noi. Più apriamo il cuore, più Lui costruisce in noi l'immagine del Figlio di Dio. Guardiamo possiamo guardare a Maria, guardare soprattutto, prima di tutto, prima che invocarla. C'era un vescovo africano che diceva: sì, sì, Maria sarà contenta di sentirsi dire aiutami, dammi questo, dammi quello. Ma Maria è più contenta di vedere che la guardate per imitarla. La vera devozione a Maria non è quella di chi si mette lì a domandare grazie. La vera devozione a Maria è quella che si mette a guardarla per imitarla, per accogliere Gesù come ha fatto lei. Vera devozione a Maria è ascoltare quella parola che lei ha detto: fate tutto quello che lui vi dirà. Questa è la vera devozione a Maria, è quindi accogliere in pienezza Gesù che viene. Allora sei devoto di figlio di Maria, se no puoi ben star lì a domandare, la trasformi in una piccola dea che lei non vuole, che non è questo lo scopo. La trasformi in uno che ascolta le tue preghiere pagane, di egocentrismo, di egoismo. Non è il suo posto. Sì, anche lei con tutti i santi intercede per noi e possiamo anche chiederle di intercedere per noi, e lo facciamo, la Chiesa ci invita a farlo, lo facciamo benissimo, ma non deve fermarsi qui la nostra devozione a Maria, guai. Guardiamo, vediamo in lei l'immagine dello Spirito Santo, vediamo dove è chiamata la nostra vita, vediamo come ci possiamo aprire anche noi a ricevere Spirito di Dio e come anche noi possiamo realizzare la parola di Dio, diventare anche noi figli di Dio come lei. In lei vediamo la fiducia, l'abbandono di figlia al Padre. Guardando a Maria, la prima cosa che ci verrà in mente sarà di metterci nel suo stesso atteggiamento, metterci in questo atteggiamento di fiducia, di abbandono. Allora Dio lo lasciamo essere padre per noi e noi siamo veri figli suoi. Alleluia.